pratico di sopravvivenza.
Strategie, tecniche e modelli per la preservazione umana. Un programma di RKC a cura di Sarasvati Devidasi.
Krishna Hari Bol, benvenuti a quest'ultima puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza. Qualcuno penserà, cosa? Ho sentito bene? Eh sì, avete proprio sentito bene, questa è l'ultima puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza. Su, su, non amareggiatevi, eh? In ogni caso ci sono sempre programmi disponibili sulla rete di RKC Radio Krishna Centrale, tanti tantissimi altri programmi, basta ascoltare RKC per rendersene conto. Bene, cari amici, siamo allora giunti all'ultima trasmissione e dato che voglio concludere, confezionare questo programma con quest'ultima puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza, io inizierò subito a parlare degli argomenti di oggi. Comunque, non vi preoccupate, ci saluteremo alla fine. Abbiamo già parlato precedentemente del fuoco, però adesso ne approfitteremo per approfondire l'argomento. Dalla capacità di accendere un fuoco può dipendere la nostra vita. Il fuoco ha molti usi: riscaldare, illuminare, cucinare, asciugare, segnalare, alzare il morale. Come fare per accendere il fuoco sulla neve? O senza fiammiferi? O per farlo durare a lungo? Innanzitutto occorre preparare il posto per il fuoco, lontano dagli alberi e dall'erba e riparato dal vento. Una sola scintilla potrebbe incendiare i dintorni. Il fuoco, ricordate che deve sempre essere sorvegliato. Prima di costruire il focolare, pulite accuratamente il posto togliendo erba e foglie secche e controllando che non ci siano radici sotterranee per almeno 3 metri di diametro. Per un focolare scavato, conservate le zone di terra con l'erba e, quando spegnerete il fuoco, rimettetele al loro posto. In questo modo non impedirete alla vegetazione di ricrescere. Un'ottima esca per accendere il fuoco è l'erba vecchia. Buone esche sono anche buscelli, radici e gambe di felci morte, rovi morti, pigne ed aghi di abete. Nidi abbandonati, ricordate, abbandonati, non con dentro gli uccellini. Delle garze, corda, corteccia secca, segatura, fili di lino e cotone, bioccoli di lana, resina di pino. Scegliete attentamente il posto per accendere il fuoco. Evitate alberi coperti di neve o rocce sporgenti che gocciolano. Piuttosto di accendere un unico grande fuoco, potete accendere alcuni fuochi e sedervi in mezzo. In questo modo vi potrete scaldare di più. Prima di accendere il fuoco sulla terra bagnata o sulla neve, costruite una base con legno e sassi. Per avere sempre fiammiferi asciutti, immergeteli in paraffina o cera sciolte a bagnomaria, oppure spalmateli con smalto per unghie trasparenti. Teneteli in un tubetto ed incollate un disco di carta abrasiva all'interno del coperchio. Raccogliete una grande quantità di materiale di accensione combustibile, rami d'albero, l'interno di un tronco, cespugli, letame, corteccia di betulla, carbone. Accatastate la legna in modo appropriato e per far ardere il fuoco lentamente usate dei tronchi verdi o i ceppi di un albero marcio. Riparate le braccia dal vento e copritele con cenere e foglie e con uno spesso strato di terra. Richiede meno lavoro alimentare un fuoco che accenderne uno. Costruite una parete riflettente con pietre, rami, lamiera oppure accendete il fuoco vicino ad una parete che serve a dirigere il calore. Costruite davanti il vostro riparo. Se vi trovate senza fiammiferi, in giornate di sole potete usare la lente di un binocolo, naturalmente togliendola prima dal binocolo, o la lente dell'orologio, oppure due lenti per occhiali unite e tra le quali avete messo una goccia d'acqua per formare una lente biconvessa. Tenete la pietra focaia vicino all'esca e sfregatela con la lama di un coltello o un pezzo di acciaio. Sfregate verso il basso, così le scintille cadranno sull'esca. Quando questa inizia a bruciare, soffiate leggermente. Un'ottima esca per accendere il fuoco è l'erba vecchia. Sono buone esche, come abbiamo già detto, i fuscelli, le radici e i gambi di felci morte. Potete anche costruire un arco robusto e attaccarci una corda o uno spago o anche una cinghia non troppo tesa. Poi avvolgete la corda dell'arco attorno ad un bastone con l'occhiello verso l'esterno. Inserite poi un'estremità del bastone in un piccolo ceppo o pietra convessa o tappo metallico per bottiglie, sopra l'arco. Inserite l'altra estremità del bastone in un asse di legno secco, provvista di alcuni fori e tacche perché la segatura incandescente possa cadere sull'esca. Tenete ferma l'asse inferiore con il piede e fate ruotare il bastone con l'arco, prima lentamente e più forte quando sentirete odore di legno bruciato. Non interrompete la rotazione perché raffreddereste la zona sottoposta ad attrito. Tenete presente che è un procedimento difficile. Quando la segatura incandescente diverrà simile a brace, mettetela al centro dell'esca e soffiate leggermente. Quando l'esca avrà preso fuoco, soffiate ancora un po' e cominciate ad aggiungere gli legni piccoli ed erba secca. Soffiate ancora, quindi ponete il tutto sotto il focolare precedentemente preparato. Esistono comunque anche altri tipi di focolare, per esempio il fuoco a cono, che si ottiene mettendo per terra l'esca e formando una piccola piramide triangolare con rametti. Dopodiché potete avvolgere il cono con carta e poi mettere rami più grossi. Avvolgete di nuovo con carta e mettete rami grossi. Accendete l'esca. Il fuoco brucerà la carta ed in poco tempo tutto il legno brucerà. Oppure esiste anche il fuoco nel canaletto, che si ottiene scavando nella terra una croce profonda 10 cm e mettendo l'esca nell'incrocio dei due canaletti. Poi mettete sopra i rami d'accensione in senso diagonale rispetto alla direzione dei due canaletti. Aggiungete altri rami a mano che il legno brucia. Quando ci sarà un letto di braci, mettete il recipiente per preparare il cibo sopra l'incrocio dei canaletti e mettete legna intorno sovrapposta a piramide. Se è umido o piove, il suolo è bagnato o nevica, accendere il fuoco può essere un problema, Come fare? Ecco, piantate 4 paletti nel terreno a due e mettete al centro 2 tronchi sovrapposti. Scavate al centro di quello inferiore una buca nella quale accenderete un piccolo fuoco. Tenete separati 2 tronchi con 2 tronchetti posti trasversalmente. Se potete usare 2 semitronchi, agite come ho appena detto, oppure disponeteli uno di fronte all'altro. Una volta che il fuoco si sia sviluppato, potrete preparare il cibo in quanto costituiranno una piattaforma. Mi raccomando, è cibo vegetariano ed offerto a Krishna, Dio la Persona Suprema. Se scavate una buca e ne ricoprite le pareti con pietre ed accendete un fuoco a cono, quando la fiamma sarà consistente potrete porvi dei recipienti per cuocere. Aggiungete legna a forma di doppio cono. Se fate una o più gallerie che dall'esterno sbucano nell'apertura principale, ridurrete così il fumo e le fiamme. Piantando 3 bastoni nel terreno otterrete un ottimo appoggio per i vostri recipienti. Accendete poi il fuoco sotto. Oppure se avete una latta rovesciatela, praticate un buco lateralmente per l'uscita del fumo ed apritela dalla parte appoggiata al suolo per introdurre il legno da bruciare. Sulla parte opposta potrete appoggiare i recipienti per cucinare o per scaldare l'acqua. Thank you. Se vi occorre poca acqua calda ed è necessaria la mobilità, riempite di acqua ed esponete al sole un contenitore di plastica dipinto di nero. Oppure, se riuscite a procurarvi un radiatore di frigorifero o di termosifone domestico, dipingetelo di nero e mettetelo in uno scatolone su uno strato di lana di vetro o di altro isolante. Mettete un coperchio di vetro sullo scatolone. Inclinate l'apparecchio con un angolo da 45 gradi a 60 gradi e mettete l'acqua in circolo. Collegate un tubo di gomma all'uscita del termosifone ed utilizzate l'acqua calda che esce. Sempre per ottenere acqua calda, un sistema più semplice è quello di forare il fondo a qualche decina di vecchie bottiglie, farvi passare un tubo di gomma scura e stendere tutto al sole. E fate scorrere lentamente l'acqua nel tubo. Si scalderà quanto basta per permettervi di lavarvi o lavare. Altro procedimento è il seguente: prendete una scatola quadrata di legno di 10 cm di altezza ed isolata con polistirolo di 5 cm di spessore. Dipingetela di nero internamente per facilitare l'assorbimento delle radiazioni solari. Fissate un pezzo di tubo metallico piegato a L al centro della scatola che servirà per l'uscita dell'acqua calda. In un angolo della scatola fissate un pezzo di tubo metallico per l'entrata dell'acqua fredda. Infilate l'estremità di un tubo di plastica dipinto di nero al pezzo di tubo metallico d'entrata ed avvolgetelo a spirale fino ad infilare l'altra estremità al pezzo di tubo per l'uscita. Mettete un coperchio di vetro sulla scatola dello spessore di 2 mm. Collegate l'uscita ad un serbatoio isolato termicamente dal quale potrete prelevare l'acqua calda. Il serbatoio deve poter contenere 50 litri per ogni metro quadrato di superficie del collettore. Mettete il collettore in posizione perpendicolare alle radiazioni solari. L'angolazione migliore si ottiene calcolando durante l'inverno latitudine del luogo più 15 gradi di angolazione, durante l'estate latitudine del luogo meno 15 gradi di angolazione. Nelle altre stagioni mettete il collettore ad angolazioni intermedie. Prendiamo meccanicamente nei negozi cibo ed oggetti senza renderci conto che questa comodità non ci fa pensare all'importanza e all'essenzialità di alcuni prodotti che abitualmente usiamo. Per questo motivo e per l'abbondanza stessa creata da un mercato improntato al consumo ed al superfluo, abbiamo perso la capacità e le conoscenze per farli noi stessi. Sì. a procurarvi dello zucchero senza recarvi in un supermercato? Ecco, vi espongo adesso come si può ricavare lo zucchero dalla barbabietola. Prendete le cime delle barbabietole da zucchero e spremetele con una pressa, un crick per automobile, un rullo. Fate bollire il succo ottenuto dalla spremitura finché non evapora tutto il liquido. Ciò che resta è zucchero non raffinato, che sarebbe follia raffinare, già che è nutriente e contiene vitamine che si perdono con la raffinazione. Per ottenere il sale fate bollire ed evaporare l'acqua marina. Non fatela bollire in recipienti di rame, perché rame ed acqua salata reagiscono chimicamente. E se vi servisse della carta? La carta si può ottenere da qualsiasi pianta fibrosa, dal legno, da stracci di tela o lino. Anche ortiche, canapa, lino, giunchi, erbe come per esempio la tagetes minuta possono produrre carta. Fate macerare in acqua stagnante. Poi tagliate le piante della lunghezza di un centimetro, mettetele in un recipiente e copritele con soda caustica. Circa 2 cucchiaini di soda in un litro di acqua. Fate bollire finché il composto non sarà molle e filaccioso. Mettete a far scolare in uno straccio a trama larga. Tenete lo straccio sotto l'acqua corrente, oppure potete immergerlo più volte in acqua pulita. Se desiderate carta bianca, lasciate a mollo la fibra ottenuta in una soluzione caldeggiante per tutta la notte, altrimenti la carta avrà il colore del materiale utilizzato. Quando scolate l'acqua di candeggio, usate un setaccio molto fine. A questo punto il materiale va battuto con una mazza, un sasso, un bastone o un altro utensile per spezzare le fibre. Una volta battuto e secco, aggiungete un po' d'acqua e continuate a pestare quella che sarà ormai una pasta. Di tanto in tanto mettete un po' della pasta in un bicchiere pieno d'acqua e guardatela contro luce. Se vedete ancora dei grumi, continuate a pestare. La carta si prepara in stampi che possono essere cornici di legno ricoperte di stoffa. Riempite gli stampi di uno strato leggero di pasta, immergendoli nella pasta come se fossero mestoli. Scuotete un po' in modo che la pasta si infeltrisca, se è troppo sottile svuotate lo stampo e riprovate. Se lo spessore è quello giusto, capovolgete lo stampo su uno strato di feltro bagnato e premete per far aderire la pasta al feltro. Togliete lo stampo e mettete un altro feltro umido sulla carta. Ripetete l'operazione a strati. Alla fine pressate con una pressa di qualsiasi tipo, anche un crick per automobile. Tenete sotto pressione per 1-2 giorni e poi togliete la carta dai feltri e pressate solo i fogli di carta. Infine sistemateli distesi su un traliccio per farli asciugare. Colla, scaldate dell'acqua in cui verserete gradualmente della farina di grano. Fate cuocere a fuoco molto lento, mescolando sempre. Quando l'impasto avrà la consistenza di una crema molto densa, aggiungete della glicerina, 250 grammi ogni chilo di farina. Mescolate ancora un po' e poi lasciate raffreddare. Questo tipo di colla va bene per incollare carta e simili. se desiderate sapere anche come procurarvi naturalmente il burro, formaggio, pane ed altri ingredienti, ecco, io vi rimando all'ascolto di Radio Cucina con Para Macaruna. Questi ultimi consigli, Sarasvati Devidasi conclude qui quest'altra puntata di corso pratico di sopravvivenza e naturalmente consiglio a tutti voi di tenere a mente tutti questi consigli utilissimi in caso appunto di emergenza, però tenete soprattutto presente altri consigli ancora più utili sulla nostra natura, sul vero sé. Differenza tra noi che siamo anime spirituali eterne e il corpo materiale. E a tal proposito volevo leggere un verso molto bello dello Srimad Bhagavatam che parla proprio di come funziona questo corpo materiale ed ha una chiara visione di quello che è realmente questa combinazione di elementi che ci troviamo come scrigno dove l'anima spirituale dimora. Nel ciclo delle attività materiali, il corpo materiale può essere paragonato alla ruota del carro della mente. I 10 sensi, 5 d'azione e 5 di percezione e le 5 aree vitali nel corpo formano i 15 raggi della ruota del carro. Le tre influenze della natura materiale, virtù, passione e ignoranza, sono il perno delle attività del Signore Supremo e gli altri ingredienti della natura, acqua, terra, aria, fuoco, etere, mente, intelligenza e falso ego, formano il cerchio della ruota. L'energia materiale esterna muove questa ruota come l'energia elettrica, così questa ruota gira molto velocemente attorno al mozzo o al sostegno centrale, Dio, la persona suprema, che è l'anima suprema, la verità suprema. E adesso a voi lascio spazio per meditare su questo bellissimo verso dello Srimad Bhagavatam. Con questo Sarasvati Devidasi conclude questa serie di programmi corso pratico di sopravvivenza e vi dà appuntamento a altri programmi. Restate sempre in ascolto di RKC. Hare Krishna, Hari Bol.
Di sopravvivenza.
Strategie, tecniche e modelli per la preservazione umana. Un programma di RKC a cura di Sarasvati Devidasi.